Bentornati a Cult, la seconda parte del quotidiano culturale di Radio Popolare. Dopo la prima parte interamente dedicata al giorno della memoria, quest'oggi 27 gennaio, vi parliamo invece di un film documentario che esce nelle sale proprio quest'oggi. Si tratta di Il Drago di Romagna, un docufilm di Gerardo Lamattina, coproduzione italo-cinese. Si parla di Mahjong, uno dei giochi più antichi del mondo, che in realtà è arrivato in Italia quasi un secolo fa, e lo si racconta attraverso la storia di Luisa, una classica asdora romagnola appassionata di questo gioco, ma anche di cucina. L'intervista a Gerardo Lamattina di Barbara Sorrentini.
Parliamo del Drago di Romagna, un film documentario di Gerardo Lamattina, con noi al telefono. Buongiorno Gerardo.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Perché poi detta così uno dice il Drago di Romagna, ma chissà c'è un drago. No, stiamo parlando di un fenomeno che in realtà va avanti da anni e anni. Si tratta del Mahjong, un gioco cinese che spopola in Romagna.
Assolutamente sì, spopolava ahimè ancora di più un tempo, perché adesso ahinoi un po' sostituito dal burraco, però ancora resiste e anzi è molto vivo il drago, sputa fuoco, diciamo così.
E poi
assolutamente,
chi ama e conosce il cinema cinese sa che il Mahjong è un gioco appunto che ovviamente spesso viene utilizzato perché è anche molto scenografico e cinematografico. Ma raccontaci appunto in Romagna come funziona.
In Romagna funziona in questo modo, funziona che incredibilmente appunto è diventato, come io l'ho definito spesso, l'unico gioco cinese made in Italy, perché in Romagna ha preso davvero piede, è stato ridisegnato e ricreato appositamente una versione romagnola. Tant'è vero che la prima versione del film si intitolava E Magiò, che appunto in romagnolo vuol dire il Magiò, cioè è stato completamente italianizzato, è diventato parte del tessuto culturale ed è secondo me una splendida ibridazione culturale tra Cina e Romagna, ed è il motivo per cui ho deciso poi di raccontarlo. In realtà il film non è solo un film documentario, ma si diverte appunto, comunque mi sono divertito io a ibridarlo con la forma fiction, quindi si passa allegramente dal documentario alla fiction, però tenendo conto di tutte le leggende, di tutti i dati storici che ci sono relativi al Mahjong.
Ma infatti no, è perché è una domanda che mi facevo anch'io guardando il film. I protagonisti sono quelli autentici o sono degli attori?
I protagonisti sono quelli autentici in parte, nel senso che comunque la protagonista è effettivamente una grande appassionata di Mahjong. Abbiamo fatto un casting dove incredibilmente pensavamo di avere un centinaio di persone, ne sono arrivati il triplo, abbiamo dovuto aggiungere dei giorni, questo a testimonianza del fatto che il Mahjong è vivissimo a Ravenna. Però alcuni personaggi invece li abbiamo incontrati per strada, perché come tu sai la realtà supera sempre la fantasia, e immaginare per esempio il guru per me sarebbe stato davvero arduo. Il guru è un personaggio che poi scopriranno gli spettatori nel film ed è così com'è, è un grandissimo appassionato di Mahjong, tra l'altro un bravissimo giocatore di Mahjong, ha vinto uno dei tornei di preparazione che noi abbiamo fatto ed è talmente straordinario che ho detto lo voglio assolutamente nel film.
Il film si svolge a Ravenna, ma il fenomeno è più diffuso o è soltanto circoscritto alla città?
Il fenomeno in realtà è diffusissimo, certo Ravenna è il primato anche grazie a Valvassori, la persona che lo ha creato e distribuito in Italia, Ravenna però anche in tutta Italia. Però per esempio anche a Milano si gioca a Mahjong, c'è anche la Federazione Italiana del Mahjong, però è il Mahjong sportivo che, diciamo così, invece di essere solo ludico diventa forse quasi ludopatico, direi così. Però la cosa che mi interessava ovviamente era sì il gioco, ma come pretesto per raccontare altri mondi e come assolutamente simbolo anche di, in questo caso, di confronto con la cultura cinese che ci appare molto distante ma che in realtà abbiamo scoperto essere vicinissima per tanti versi. E quindi il gioco l'ho raccontato soprattutto dal punto di vista antropologico, cioè non è un documentario che racconta solo il gioco del Mahjong, ma ci sono i sogni. Non a caso il nostro slogan, il nostro insomma che nel manifesto è non è mai troppo tardi per inseguire un sogno, perché la nostra protagonista ha il sogno di andare in Cina a conoscere chi il Mahjong lo ha inventato.
Infatti, ma nel film cerchi di raccontarlo, ma come è arrivato il Mahjong?
Il Mahjong, ci sono diverse leggende che raccontano appunto di come sia arrivata a Ravenna. Una tra le più accreditate che riguarda il porto di Ravenna, cioè Ravenna è una città portuale, e che racconta che alcuni venditori di cravatte cinesi nel loro tempo libero si mettevano agli angoli delle strade e giocavano a questo strano gioco che è subito incuriosito i ravennati. Tra l'altro, per esempio, Ravenna ha questo primato, poi non è del tutto autentico, ma poi lo scopriremo nel film, che è quello di aver inventato le cosiddette stecche. Cioè, in realtà il mahjong in Cina si gioca anche veramente per strada, si giocava un tempo, perché le tessere cinesi sono più grandi di quelle romagnole italiane e quindi si reggono in piedi, mentre quelle italiane sono più sottili e hanno bisogno di una stecca che serve appunto per reggerli e per mostrarli. Poi ce ne sono anche altre di leggende che noi raccontiamo nel film, tra l'altro utilizziamo in questo caso la grafica animata per farlo e appunto vediamo ancora di più la forma cinema con la grafica, con tante altre. Molto presente nel film sono anche le canzoni, come hai visto, perché fanno parte del tessuto intanto culturale anche questo ravennate o romagnolo in generale, e ci siamo divertiti anche lì a ricreare, abbiamo riscritto una canzone degli anni 30 sul mahjong e altre piccole curiosità che poi la gente potrà scoprire nel film. Non voglio spoilerare le novità, però che riguardano la musica appunto, certo. Fatta tra l'altro da un compositore bolognese molto bravo che si chiama Riccardo Nanni.
Grazie Gerardo Lamattina, Il Drago di Romagna al cinema.
E dunque era l'intervista di Barbara Sorrentini sul film documentario Il Drago di Romagna di Gerardo Lamattina, dedicato al mahjong in Italia, con l'uscita del film a partire da quest'oggi nelle sale.
I see the morning sun on the hillside, yeah. If you're not living good, yeah, travel wide, travel wide. Traveling the morning time, so rebel.
veniamo adesso a uno spettacolo che debutta domani al Teatro Elfo Puccini di Milano in sala Shakespeare. È l'ultimo spettacolo firmato da Valerio Binasco, regista pluripremiato, che ha fatto della trasposizione anche nel contemporaneo di testi classici una delle caratteristiche del suo lavoro in questi anni. Si tratta anche qui forse di uno dei più celebri spettacoli del mondo, L'Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni. Tuttavia l'Arlecchino che Binasco e la compagnia capitanata dal protagonista interpretato da Natalino Balasso portano in scena è un Arlecchino appunto molto vicino a un po' un povero Cristo, ma anche un furbacchione, insomma un italiano diremmo classico, così come ce lo aveva rappresentato tante volte il neorealismo. Abbiamo parlato con Natalino Balasso, interprete principale dello spettacolo, proprio sabato scorso nella trasmissione di teatro di Radio Popolare. Sentiamo.
Sì, devo dire che Binasco ha fatto un lavoro molto interessante, perché diciamo ha scritto delle parti, ma non possiamo definirla una riscrittura, e ha cambiato i costumi, ma non la possiamo definire una rivoluzione, nel senso che c'è molto Goldoni, e forse io riconosco un po' più Goldoni in questo lavoro di Binasco che in altri, ecco, perché proprio perché in Goldoni Il servitore di due padroni è una commedia corale dove c'è una trama, una storia che si capisce, insomma. Ecco, se invece, come è successo da Streller in poi, noi mettiamo Arlecchino come una sorta di funambolo giocoliere al centro della scena e tutti gli altri girano intorno, ecco, la storia viene meno, chiaramente.
Sì, questo certamente, anche perché in questo Arlecchino, diciamo, l'Arlecchino che insomma che portate in scena in questo caso, c'è proprio anche un discorso di come dire, sofferenza sociale, no?
Sì, sì, anche per questo Binasco ha voluto questi come dire, questa estetica nei personaggi dell'Italia anni 50, dei film della prima commedia all'italiana, ecco, in cui c'era molta verità. E lui è partito proprio da questo presupposto. Lui ha detto facciamo questo, immaginiamo che anziché essere il testo di una commedia, tutto ciò che viene detto e fatto in questa commedia sia tutto vero. Cosa farebbero gli attori in tal caso? E qui viene fuori una cosa molto interessante: sul palco c'è molto sentimento, è una commedia di sentimento, ecco, questa qui, e in questo è riconoscibile il lavoro di Binasco, insomma. E questo Arlecchino è un Arlecchino che a tratti è anche depresso, come si può immaginare dal fisico, non è che fa i salti mortali, insomma, però è uno che ha bisogno di lavorare, è preso da questa fame continua di lavoro perché non ne ha, e quindi appena gli capitano i due padroni li prende al volo, e poi con tutte, diciamo, le invenzioni di Goldoni che hanno fatto dell'Arlecchino una macchina comica strepitosa, però qui c'è anche commozione, ecco, non c'è solo risata, c'è anche commozione in questo spettacolo.
Insomma, ci sono degli elementi che forse in qualche modo avete riscoperto, perché ci sono delle versioni straordinarie dell'Arlecchino, quello di Streller in testa e così via, che lo hanno, come dire, in qualche modo consacrato, no? Però l'idea di una figura che poi è diventata una figura dell'italiano, come tu dicevi giustamente, è poi molto anche visitata dal cinema e raccontata dal cinema, no? Dal neorealismo soprattutto, che ha tutte queste sfaccettature, cioè può essere al tempo stesso, mi viene in mente una battuta di uno dei primi film di Virzì, veramente indovinata, in Italia dire che uno è simpatico vuol dire che è uno stronzo.
Beh sì. Sì, ci sono tutte queste sfaccettature che peraltro
sono proprio nostre.
A tempi alterni vanno purtroppo anche di moda.
Sì.
E quindi questa cosa però è come se fosse una natura molto radicata, non c'è volontarietà, ecco, non c'è una volontà di nuocere.
Certo.
Binasco, a proposito di Arlecchino, ha tirato fuori un termine che è il termine idiota, però nella sua accezione proprio etimologica, che per i greci l'idiota altro non era che un privato cittadino, cioè uno che non ha cariche pubbliche, ma moralmente sarebbe uno che pensa solo al proprio scopo, ai propri obiettivi e ignora totalmente quelli degli altri, non gli interessano gli altri.
Sì.
E quindi l'Arlecchino è questa cosa qui, in questa commedia nella quale si scopre finalmente che l'Arlecchino è una sorta di vento, una sorta di demone malefico suo malgrado, perché mentre ci sono due amanti che vogliono riunirsi, lui per il proprio tornaconto deve fare in modo di tenerli separati, quindi questi non si incontrano mai, ma perché lui lo vuole, ma non è che lui non vuole che si incontri, lui non vuole che uno sappia dell'altro perché appunto vuole prendere due stipendi se ce la facesse.
Naturalmente, infatti, diciamo un individualismo che nasce da secoli e secoli di servaggio in un modo o nell'altro,
sì,
no? Cioè, per cui che conosciamo bene, insomma, lo paghiamo ancora questo individualismo, insomma.
Sì, in questa commedia poi Binasco ha tirato fuori anche i vari individualismi, no? Perché ogni personaggio persegue un suo scopo e quindi il tutto crea un'immagine che a volte ci può sembrare anche un po' noir, un po' cupa, insomma.
Ecco, con quell'operazione appunto anche passaggio alla contemporaneità che per Valerio Binasco sembra davvero necessaria in quasi tutti i suoi lavori, l'ultima domanda è come avete lavorato durante le prove, cioè questo per gli ascoltatori che magari non hanno già sentito raccontare proprio a Valerio Binasco a questi microfoni come di solito lavora con gli attori, alcuni dei quali sono con lui da molto tempo.
Sì, io è la prima volta che lavoravo
certo,
con Binasco.
Ci sono alcuni del cast che invece no, sono suoi attori.
Sì, attuali. Sì, ci sono attori di cui si fida molto e che quindi ogni tanto ripropone. Devo dire che la cosa bella di Binasco, che è un regista che io ho ammirato molto, mi è piaciuto molto lavorare con lui, è il fatto che lui è anche attore. E quindi conosce un po' tutte le manie e anche le psicosi degli attori, ecco. Per cui anticipa, cioè lui sa più o meno dove andrai in crisi, sa dove tenderai a rilassarti perché magari ti senti più sul tuo, e quindi anticipa tutto questo. Sicuramente è molto faticoso lavorare con Binasco, così come anche con Gabriele Vacis, che sono insomma registi che io ammiro molto e con cui mi piace molto lavorare, però è così che deve essere, perché insomma in un'epoca nella quale l'economia dei teatri fa sì che il periodo di prove sia sempre più ristretto e noi siamo stati fortunati ad avere un mese e mezzo, quando insomma di solito in un mese bisogna fare tutto. Ecco, bisogna chiaramente lavorare sodo se si vuole ottenere un risultato che poi sul palco abbia un senso. E riguardo al fatto che lui traduce in contemporaneo il teatro classico, credo che sia un'operazione necessaria, perché sennò faremmo spettacoli di archeologia e non spettacoli di teatro, parla all'oggi e parla alle
certo.
persone che sono vive adesso, chiaramente.
Certo, diciamo che è una cosa che appunto credo proprio senta il bisogno di fare
sì.
come sua cifra. E io ringrazio molto Natalino Balasso come sempre, e quindi se volete vedere questo Arlecchino senza maschera, insomma, in molti sensi, la possibilità è quella di vedere un altro successo firmato da Valerio Binasco, Arlecchino servitore di due padroni, dunque, dal 28 di gennaio in sala Shakespeare fino al 4 di febbraio all'Elfo Puccini di Milano. Bentornato a Milano, Natalino, grazie, a risentirci.
Grazie, bentrovati, ciao Radio.
A presto, ciao. Ed era l'intervista con Natalino Balasso, protagonista di Arlecchino servitore di due padroni, lo spettacolo che sarà in scena per la regia di Valerio Binasco al Teatro Elfo Puccini di Milano da domani.
That Italian guy over there, the one with the polyester pinstriped suit, the one with the gray hair and mustache. Must be thinking really loud thoughts, because Cause he's nodding and squinting and nodding and squinting and putting down his metal cane like he's making a point, and it's very important indeed. Yeah, he's making a point, and it's very important indeed.
Siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Cult di quest'oggi. Vi ricordiamo ancora la diretta di Radio Popolare a partire dalle 20:30 di questa sera per lo spettacolo concerto dedicato a Irene Nemirovsky, che sarà in diretta con appunto un nostro studio mobile al Conservatorio di Milano. È il concerto della città di Milano per il giorno della memoria. Per il resto seguiteci su Cult, Radio Popolare, la nostra pagina Facebook, sul sito di Radio Popolare o sulla app in podcast, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci domani alle 11:30.